19:31, caro Nicolò Ceccarini, è lunedì significa sostanzialmente due cose: l'inizio della settimana e quindi un aspetto negativo, il ritorno di Scanner, quindi un aspetto positivo, a cui si aggiunge la presenza, sempre virtuale per i noti motivi, di Giulio Dini.
Senza cuffia, incredibile, no, la cuffia a me piaceva,
No, ti dava noia.
Ah, come no, a me piaceva la cuffia dell'altra volta. Era bella la cuffia, Giulio.
Avevi fatto un'osservazione tendenziosa.
Io, guarda, allora, io senza la cuffia a questo punto Scanner termina qua, è stato bello, un appuntamento che purtroppo non può andare avanti. Invece la cuffia era bella, Giulio, mi piaceva molto, era tecnologicamente un passo in avanti pazzesco, no?
Aveva un vantaggio, era quella di far passare la mia voce, credo, in maniera più chiara. Però non vi sentivo bene, per cui lavorerò questa settimana e la prossima, perché il prossimo lunedì Scanner non andrà in onda, perché è l'ultimo giorno di calciomercato e direi che il detto ubi maior è quanto mai appropriato in questo caso. Quindi fra 14 giorni sarò ancora più tecnologico.
Sei grande.
Non ho capito perché Benvenuti quando dice c'è Scanner faceva questo verso così,
cioè allargavo le ali, sì, per idealmente volare.
Giulio, ormai qui sono tutti calciatori, cioè cercano le esultanze anche i giornalisti ormai quando presentano le trasmissioni, e Benve ha deciso di esultare così tutte le volte che ti presenti in onda, quindi io non ci posso fare nulla.
È un'esultanza che fa pensare male, però va bene.
È un'esultanza che tra l'altro neanche originale, perché mi sembra che si veda spesso sui campi seriali a livello anche internazionale.
Però diciamo che se volessi esprimere in modo ancora più chiaro il mio pensiero verso Scanner con dei gesti, potrei farne anche di più eloquenti se volessi pensare in modo negativo.
Però se per esempio tu domani fossi il capitano, non lo so, di una squadra di Serie D oppure di eccellenza e ti ritrovassi a giocare con il Chelsea, il tuo gesto secondo me sarebbe immortalato per sempre nella storia di questa società dilettantistica.
Mi piace il tuo romanticismo che ci consente anche di trovare un gancio.
Questa volta ho fatto il bel
complimenti, complimenti, assolutamente sì. Faccio veramente i miei complimenti al direttore che insomma, 50 anni compiuti, inizia a fare a mo' di diesel e a entrare nel vivo della sua vita. Perché dopo aver detto tutta questa serie di corbellerie, una in fila quell'altra, è il momento, Giulio, di parlare di una competizione che, parliamoci chiaro, fino alla finale, non interessa al 99,9% degli spettatori italici, la Coppa Italia.
Sì, sì, ora il gancio del direttore è da fuori classe, veramente. Ma la Coppa Italia, quanti anni sono che diciamo che è un torneo di una noia assoluta e anche scarsamente significante? Cioè significa più che altro per i club medi, diciamo, di tenere viva forse la speranza di dire ma che quest'anno riusciamo a alzare una coppa, o ancora più serve come coppa di consolazione per il grande sconfitto del campionato nazionale Serie A. E questo è il motivo probabilmente per cui questa formula è ancora in piedi, ma è una formula che non funziona, che è noiosa, che commercialmente assolutamente non remunerativa, perché poi il numero delle gare, e poi magari nel corso della trasmissione sul numero delle gare, il significato che il numero delle gare può avere, torneremo, è anche davvero davvero modesto. Io direi, usando un'espressione anche un po' forte, è che questo calcio non ha rispetto di questa competizione, che è la seconda competizione del nostro calcio, del calcio nazionale. Non abbiamo rispetto per una competizione che vede alzare la coppa sempre una testa di serie. Quindi è un giochino che più o meno si sa come va a finire.
E tra l'altro poi, Giulio, faremo anche ai noi, un parallelismo e un paragone con ciò che succede altrove, però va detto che, insisto su quanto hai detto, alla fine non è che la Coppa Italia, per come la conosciamo adesso, è un ente che ha una sua vita e che ha deciso autonomamente di essere fatta così e di avere un'evoluzione di questo tipo, e soprattutto di avere le squadre di Serie A che entrano evidentemente a Coppa Italia già iniziata, però con il vento a favore, no? Per arrivare più avanti possibile.
Le squadre di Serie A entrano agli ottavi, lo sanno tutti i nostri amici, fine dicembre, cioè dicembre, novembre, si inizia con gli ottavi. Le squadre che hanno superato i turni precedenti si trovano di fronte generalmente a partite proibitive, a compiti davvero difficili da superare, tra l'altro un aggravante incomprensibile è quella del campo, cioè il campo è sempre a favore della squadra meglio piazzata nella stagione precedente. Voi capite bene che venendo da sotto dal tabellone, diciamo così, chiunque si trovi ad andare a fare un ottavo di finale, nella maggior parte dei casi è costretto anche a giocarsi la partita con un avversario molto più forte e anche nel suo stadio.
Giulio, arriviamo al parallelismo, cioè facciamoci male, poi allargheremo la discussione anche al nostro prossimo ospite. Però lo abbiamo detto, insomma, la Coppa Italia fa fatica a catturare l'attenzione, l'interesse, l'appeal anche nel percorso di avvicinamento alla partita stessa, e aggiungo io anche qualora, come nel caso delle semifinali, e lo vedremo domani, ci fosse un derby come quello di Milano, che obiettivamente, insomma, no, non mi sembra che stia catturando l'interesse e si senta l'aria da prepartita. Mi sembra che altrove, ed è semplice citare l'FA Cup, ma potremmo citare anche la DFB Pokal, cioè la Coppa di Germania, insomma, il paragone faccia male, ecco, a noi italiani.
Ma considera che nelle ultime 17 stagioni ha vinto la Coppa Italia una squadra che nella sua storia ha vinto uno scudetto, quindi si sta parlando di club di importanza medio-alta. E nonostante questo, poi, come abbiamo detto, sotto il profilo commerciale è un prodotto, visto che adesso tante volte si parla di prodotto e non interessa, per esempio la Bundesliga e la Premier, cioè le coppe nazionali tedesche ed inglese, portano una media di spettatori, una occupazione di posti davvero notevole. La Bundesliga siamo intorno al 90% nella stagione sportiva 15-16, qualche anno fa. Abbiamo dati rilevati anche sulla stagione passata, ma non sono molto diversi. La Premier all'83%, noi abbiamo un tristissimo 27%, 36% l'anno in cui è andata bene, capite che è una tragedia. Ma questo perché? Perché non c'è l'interesse, non c'è il coinvolgimento. La FA Cup, al contrario, è strutturata in modo tale che le squadre della Premier non entrano agli ottavi, ma entrano ai 32esimi. E quindi questo significa che quando si va a incontrare, come è successo al Marine Football Club col Tottenham, una squadra della massima serie, è possibile che questo avvenga con squadre di tante categorie più sotto, 4, 5 categorie. Gli esempi che abbiamo nella nostra esperienza, i più eclatanti sono stati l'Alessandria, che è uscito col Milan qualche anno fa, ma oltre gli ottavi generalmente anche una squadra di C, per bene che possa fare, non riesce a arrivare. perché negare questo coinvolgimento alla base del calcio italiano? Perché questo qui è il punto.
Allarghiamo la discussione salutando e ritrovando con piacere qui a TMV Radio, qui a Scanner, Marco Iaria, Gazzetta dello Sport. Ciao Marco.
Ciao, buonasera a tutti.
Prego Giulio.
Marco, buonasera, grazie di essere con noi. Tu saresti per un allargamento della base, un allargamento democratico per la Coppa Italia? E se sì, per quali motivi?
Ma sì, è sempre affascinante, no? Quello che noi vediamo periodicamente in Inghilterra con la FA Cup, no? Questi scontri improbabili che poi magari spesso si risolvono anche in grandi sorprese sportive. Direi di sì. C'è sempre l'esigenza anche per la Coppa Italia, che per come la conosciamo è diventata nelle fasi finali un qualcosa di più entusiasmante rispetto agli anni passati, di contemperare queste due esigenze, cioè il fatto di creare un meccanismo partecipativo allargato e consentire magari a piccole realtà, no, di avere una ribalta importante, anche se circoscritta magari a una sola serata, con le esigenze poi del grande pubblico, perché non è un tema soltanto che riguarda, diciamo, le proprietà e i dirigenti delle grandi squadre, ma riguarda anche il grande pubblico e i tifosi che per il 70-80% tifano in Italia per quelle squadre lì che conosciamo, di avere quelle sfide, quelle grandi sfide in Coppa Italia, no? Come siamo abituati, certo, ormai da qualche anno, dai quarti, dalle semifinali in poi. Quindi servirebbe un format che concili queste due esigenze.
Marco, io credo che questo sia il momento per la riforma, che non sia una provocazione, perché il calcio è in ginocchio, il calcio dilettantistico è più che in ginocchio, e questo potrebbe essere uno strumento per permettere a tanti club intanto di fare tante più partite e di avvicinare la gente, gli spettatori, che speriamo possano tornare negli impianti, dai piccoli ai grandi, con l'inizio della prossima stagione, perché soltanto l'aspettativa di poter arrivare a un 32esimo di finale a incontrare un grosso club è uno stimolo straordinario, e questo potrebbe essere davvero il meccanismo per far affluire, attraverso le presenze degli spettatori, del danaro alle casse di tutti i club, tantissimi dilettantistici che ne hanno un gran bisogno. Che pensi?
Sì, sarebbe una riforma affascinante, sempre tenendo in considerazione la fattibilità con il calendario. Qui apriamo un fronte che è un fronte complesso, che va dalle manifestazioni internazionali per club a quelli per le nazionali, ai tornei domestici, appunto come i campionati e le coppe nazionali, quindi è anche difficile fare un ragionamento solo per la Coppa Italia senza considerare tutto il resto, in un momento in cui c'è l'esigenza poi di dare ordine al calendario, no? E io vedrei una riforma del genere in combinazione, per esempio, con una riduzione strutturale del numero delle squadre di Serie A.
Perché no.
Non ce la si farebbe? Non ce la, intanto perché il calendario è già ingolfato. C'è l'esigenza, non so se ne parleremo, di ampliare in qualche modo il numero delle partite a carattere internazionale, perché noi dobbiamo immaginare anche ormai il calcio come un una forma di intrattenimento, una passione che non ha confini e quindi non possiamo basarci solo su ciò che vogliamo in casa nostra, perché il calcio è diventato qualcos'altro, è diventato un fenomeno globale con tutte le sue contraddizioni, ma questo è, e quindi dobbiamo tenerlo in considerazione. E quindi Marco, non si può allargare un comunque, bisognerebbe selezionare, decidere cosa diciamo intensificare, cosa no e cosa ridurre.
Vai Giulio.
La mia domanda era anche una provocazione, nel senso, abbiamo come esempio la FA Cup, la Premier, il numero di squadre. È chiaro che loro sono sempre stati un modello di calcio a ritmi serrati che noi non abbiamo mai adottato, fino a che poi la pandemia ha costretto i club a giocare praticamente tutte le settimane. Quindi se esiste un modello di questo genere, forse è fattibile, bisognerebbe volerlo. Magari il 26 si gioca, il 26 di dicembre si gioca il campionato, no? Cosa mi piacerebbe tanto personalmente. Tu facevi riferimento a delle competizioni europee, non vorrei mica fare riferimento alla prospettata Superlega europea e quindi alla esigenza, secondo alcuni grandi club, di creare una competizione parallela che aumenti addirittura il numero delle partite in programma.
No, sono assolutamente contrario alla Superlega. Il tema non è la Superlega, che mi trovo assolutamente contrario per una ragione innanzitutto di tradizione e una ragione culturale. Il sistema calcistico europeo è completamente diverso da quello americano e quindi il tema non è immaginare un modello chiuso senza promozione e retrocessioni a inviti, così come appunto si immagina la Superlega, oppure aperto. Il tema è cercare di allargare il numero di partite a livello europeo, perché c'è l'esigenza di accontentare e intercettare un mercato che è globale. Noi possiamo fare tutti i ragionamenti romantici di questo mondo. Il problema è che per come ormai è strutturato il calcio, per quelle che sono le dinamiche del calcio, economiche, politiche, sociali, ci sono grandi squadre che fanno da traino a tutto il movimento. E queste grandi squadre che stanno conquistando dei mercati che sono mercati impensabili fino a 10-20 anni fa, adesso si trovano in una condizione in cui quello che avviene dentro il calendario, così come è concepito, gli sta stretto. Sta stretto, e quindi c'è questa esigenza di aumentare il numero delle partite, non in una Superlega assolutamente, ma in una Champions che sia appunto, si parlava in effetti di una Super Champions, cioè una Champions che sia con appuntamenti in numero maggiore rispetto a quelli attuali, proprio per quell'esigenza che dicevo, perché il calcio ormai ha una vocazione globale, internazionale, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista anche sociale. Non è solo un tema di soldi, è un tema di tifo, cioè c'è un pubblico globale a cui noi, dai nostri paesi, che sono paesi come l'Italia, l'Inghilterra, la Spagna, di grandi tradizioni, secolari tradizioni calcistiche, noi comunque non possiamo non osservare e non tenere in considerazione.
Anche perché Marco, sì. Scusami se ti interrompo, a proposito di tifo, ma anche di fruizione del prodotto calcio, ti chiedo se, basandoci insomma su quello che accade qui in Italia, a tuo avviso c'è la consapevolezza che, provando ad essere un po' lungimirante, a guardare un po' il futuro, diventa complicato immaginarsi tra 5, 10, 15 anni una fruizione dell'evento come magari lo abbiamo conosciuto e imparato noi. Penso alle piattaforme come può essere Amazon, Netflix, ma guardo anche un po' più avanti, penso a Twitch, penso ai 90 minuti della partita che magari le generazioni future non avranno neanche più l'interesse a seguire nell'interezza di un evento che per le generazioni prossime magari è anche fin troppo lungo, o sbaglio?
Sì, sì, è esattamente questo il tema, uno dei temi, se non il tema principale del futuro del calcio è questo qui. Ne abbiamo parlato, scritto su Gazzetta, perché crediamo che anche se non sia popolare questo tema, in realtà è un tema cruciale. Mm-hmm. Perché se oggi i consumatori del calcio, quelli diciamo che fanno anche opinione, no? Cioè il classico bar sport, no? Che poi certo. È sui social, non solo fisico, sono i quarantenni, cinquantenni, giusto? Che hanno poi anche il potere di spesa in questo momento. Noi dobbiamo però pensare che i quindicenni, ventenni, tutta quella generazione, la cosiddetta generazione Z, che è nativa digitale, che diciamo sta conoscendo e ha conosciuto già altre forme di intrattenimento, non segue già da ora le stesse logiche, le stesse dinamiche. Allora noi lì abbiamo due strade: o continuare a fare quello che abbiamo fatto finora, immaginando che questi quarantenni e cinquantenni che siamo noi diciamo replicheranno anche per le generazioni future gli stessi modelli di comportamento e di fruizione. E questa è un'illusione, perché lo dimostrano già i fatti e gli studi in proposito sui comportamenti delle più giovani generazioni. Oppure ci interroghiamo sulla questa necessità. C'è il calcio, che è di gran lunga in questo momento il fenomeno popolare più grande, più di massa di società come quella italiana e in altri paesi. Cioè, in Italia ci sono oltre 30 milioni di persone che sono interessate a fare il titolo al campionato di Serie A. Questa cosa, questa rendita di posizione è messa in grande pericolo da queste nuove forme di intrattenimento, e se non ci si interroga su come intercettare i gusti dei più giovani, si corre il rischio di che la bolla prima o poi si sgonfi. Cioè, questo giocattolo che è stato messo in piedi per decenni in totale o quasi regime di monopolio sul fronte dell'intrattenimento, certo si rompa e diventi non dico marginale, ma quasi anche nella società italiana dei prossimi 30, 20, 30, 40 anni, 50 anni, perché questo è il tema è proprio questo. Mm-hmm.
Giulio, vai con l'ultima domanda. Sì, Marco.
Salutare Marco.
No, facevo una considerazione, no. Non mi avrete vivo. Se questa è la strada, non mi avrete vivo. E soprattutto io non vado a cercare il mercato, ma il mercato deve venire dove sono io. Cioè, il calcio è questo, se no siamo anche contraddittori. Vogliamo allargare la base per il coinvolgimento di tanti club, di tante più persone, e poi dall'altra parte dobbiamo accettare che le nuove forme di tecnologia addirittura porteranno la fruizione dello sport e dell'evento ad una parte di esso. Allora si vivrà il calcio in clips. Lo dico con un po' di risentimento, ovviamente, Marco, non nei tuoi confronti, quanto piuttosto rispetto alla prospettiva. Tanto che l'idea del Manchester United, del Liverpool, del Real Madrid di creare una Superlega per allargare il numero di partite e quindi allargare anche la base dei diritti televisivi da dividersi per minore squadre, ovviamente, mi sembra quasi romantica al confronto.
Marco.
Questo è un qualcosa che non possiamo governare, è semplice. Cioè, noi siamo osservatori dei fatti calcistici, ma c'è una società in movimento, ci sono comportamenti che ci piacerebbe anche, immagino, da genitori, no? poter modificare in maniera, come dire, cioè, anche contro natura rispetto a quelli che sono, diciamo, le evoluzioni delle nuove generazioni, ma non possiamo farlo, cioè non possiamo andare contro la trasformazione digitale che è già in atto, contro il fatto che i più giovani abbiano tutti il cellulare in mano e vivano questa realtà parallela che è il mondo digitale. Cioè lì è sempre il solito tema: cosa si fa? Si vieta, e per quanto si può vietare, nell'illusione che vietando allora possano tornare ai giochi di una volta e quindi ad appassionarsi al calcio come lo immaginavamo e come lo continuiamo a immaginarlo nel lato più romantico, oppure in qualche modo cercare di controllare, di gestire questo fenomeno in evoluzione. È la seconda strada, secondo me, quella è l'unica possibile per le generazioni più avanzate. Non c'è altra strada che non quella. Il rischio, non facendo nulla e pensando che tutto sia eterno, è ancora più grande. Cioè il rischio è che davvero questa forma di passione, di intrattenimento che è stata messa in piedi venga davvero totalmente spazzata via dalle altre forme di intrattenimento. Allora un compromesso sarebbe quello di continuare a mantenere certi elementi fondamentali, no? Senza stravolgere le regole del gioco, eccetera, però cercare di renderlo più accattivante, di avvicinarlo ai più giovani dal punto di vista dell'intrattenimento. E torniamo a temi come la fruizione, i 90 minuti che non sono più i 90 minuti a cui siamo abituati noi in termini di proprio di visione della partita. Però serve questo compromesso, altrimenti rischiamo grosso, cioè immaginando il calcio, il futuro del calcio dei prossimi 20, 30, 40 anni.
Certo. Marco, grazie mille.
Grazie Marco, come sempre.
Torneremo a sentirci presto, buon lavoro.
Ciao, Marco, grazie. Grazie a te. Mi hai messo agitazione. Mi dispiace, sono più comprensione.
Va bene.
Caro Giulio, Marco. Caro Giulio, la realtà fa male, la realtà fa male.
No. Non è la realtà, è dove, cioè sono le domande che ci poniamo e le scelte che facciamo. E è un po' come il famoso contrasto su quello che la gente vuole sapere o sentir dire e quello che la gente sarebbe giusto che sapesse e sentirsi dire. E qui è il solito discorso. Questo è lo sport. Dobbiamo sicuramente aggiornarlo, l'abbiamo detto tante volte, si sta trasformando scusate,
prego,
da sport a spettacolo. Questo è un destino, ahimè, ineluttabile, ma addirittura pensare di renderlo più fruibile per tutta una generazione di persone, di giovani, che lo possiamo dire, io lo dico, voi potete anche non dirlo, insomma, si rovinano la vita pensando di apprezzare delle cose troppo immediate, cioè l'immediatezza del messaggio, dello spettacolo, del gioco, del cosiddetto divertimento, e il suo distanziamento, è un'espressione tanto cara a Benvenuti, dalla realtà o comunque dalle esperienze dirette, non può essere, no? Sarà anche la direzione, ma non è la direzione giusta, e per cui non mi avrete vivo, ecco.
Bene.
Ma ti avremo tra due settimane a Scanner.
Ciao Giulio, un abbraccio.
Ciao ragazzi, a presto.
Ciao, ciao Giulio.
Noi torniamo domani a partire dalle 17 con Stadio Aperto. Ciao.